Le 2 ore di stamattina sono dedicate essenzialmente al meccanismo delle riserve di legge che, come vedremo, ha degli effetti assai interessanti. Nel pomeriggio centrale sarà la questione del governo che è messo in mezzo per la nomina di Visco, per il conflitto di interessi della Boschi, per il voto di fiducia sulla legge elettorale in Senato, per cui vi devo un po' di spiegazioni sul governo, e più altre cose che casomai proponete voi o che scopro approfondendo la lettura dei giornali. Domani incomincia il nuovo modulo che riguarda gli atti con forza di legge, quindi decreti legge, leggi delegate e così via. Una slide per iniziare. Su questioni terminologiche e concettuali e definitorie. La prima slide riguarda concetti. E noi abbiamo finora, io finora ho parlato, perché voi siete stati zitti, io ho finora parlato quasi indistintamente di legge. La legge è assunta nel linguaggio corrente come sinonimo di diritto. Cosa studi? Studi legge. E la legge che mi riconosce il diritto, il giudice applica le leggi. Tutto ciò che sa di diritto, bene o male, finisce con essere attribuito alla legge, è sinonimo di tante cose. La legge poi è anche un atto specifico, è una fonte atto, è la più classica, la più importante delle fonti atto. Essendo un atto, ha un atto produttivo di norma, un atto normativo, ha una norma di riconoscimento. Questa norma di riconoscimento sta nell'articolo 70. La funzione legislativa è svolta collettivamente dalle due Camere. La legge prodotta dalle due Camere è una legge formale, una legge in senso formale. Quando un giurista parla di forma, parla di aspetti legati a cose diverse del contenuto. La forma dell'atto è data dal procedimento di formazione dell'atto. Per cui parleremo a un certo punto dei vizi formali della legge o degli atti, che possono essere riscontrate dai giudici di legittimità, sono quei vizi dovuti a una carenza formale, una carenza procedurale dell'atto. La norma di riconoscimento non solo dice che un certo organo può emanare un certo atto, ma ci dice anche in che modo deve essere formato quell'atto. E nella Costituzione italiana tutto questo è scritto nell'articolo 70, 71, iniziativa legislativa, 72, il meccanismo di approvazione delle Camere, 73 e 74, promulgazione e rinvio delle leggi. Questo è il procedimento. Dicasi legge formale, l'atto prodotto dalla doppia deliberazione delle Camere è promulgato dal Capo dello Stato. Carina come definizione, come tutte le definizioni, è noiosa e anche leggermente stupida, ma dà gli elementi essenziali, guarda proprio della forma della legge, della forma di quell'atto. Si parla anche di legge ordinaria. e si parla di legge ordinaria in un senso diverso. Quando si parla di legge ordinaria o di fonte primaria, che è la stessa cosa, non si guarda il meccanismo di produzione dell'atto, ma la sua posizione nella gerarchia delle fonti. E il linguaggio ci porta a parlare della legge approvata dal Parlamento come fonte primaria, benché nel nostro sistema attuale non sia la prima delle fonti. Lo era nel sistema precostituzionale, ma noi abbiamo ereditato il linguaggio. Nella nostra gerarchia delle fonti, c'è un raptus a fare il disegno sulla lavagna, nella nostra gerarchia delle fonti, nella nostra piramide, al vertice c'è la Costituzione. Però le fonti primarie, cioè le leggi ordinarie, sono quelle che sono direttamente disciplinate dalla Costituzione. Lo vedremo in particolare a partire da domani, perché nel concetto di legge ordinaria e di fonte primaria ci sono anche gli atti con forza di legge. Gli atti con forza di legge che sono essenzialmente, ma non solo, il decreto legge e il decreto legislativo. Guardate come precisa e chiara la Costituzione. Costituzione italiana, va bene. La Costituzione italiana inizia la formazione delle leggi. E vedete che qui si parla di leggi senza dire esattamente in che senso si usa le leggi. Io vi posso dire che qui si sta parlando della formazione delle fonti primarie, cioè delle leggi ordinarie, e si inizia parlando della legge formale, articolo 70, 71, 72, 73, 74. L'articolo 75 introduce un atto che spesso è rubricato tra le fonti del diritto, anche se è un atto un po' anomalo, che è il referendum abrogativo delle leggi. Fino all'articolo 74 ci ha spiegato la Costituzione come si formano le leggi formali. L'articolo 75 ci dice come il popolo può abrogare una legge formale o altre fonti parificate. Qua si parla di una legge o di un atto avente valore di legge, non solo le leggi formali, ma gli atti aventi valore di legge, cioè gli atti con forza di legge, possono essere abrogati con questo particolare procedimento: raccolta di firme, deposito delle firme, controlli, giudizio di ammissibilità della Corte Costituzionale, voto, registrazione del quorum. Deve votare almeno il 50% più uno degli aventi diritto di voto, la maggioranza assoluta degli elettori, e poi il referendum approvato e la legge abrogata se c'è un sì in più dei no. Questo è il meccanismo. E qui ci introduce una prima produzione di norme che non è legata al Parlamento, è il popolo. È il corpo elettorale che produce queste norme. Se dice che questa sia una legislazione solo negativa, si abroga, ma abrogare le leggi in via espressa è una tipica funzione legislativa, giusto? E quindi coerentemente il Costituente l'ha messa in consecutività. Alle norme sulla produzione delle leggi formali. Poi dire che il referendum abrogativo sia solo una fonte legislativa negativa, perché può solo abrogare, non può introdurre nuove norme, è dire un po' una fesseria, perché qui si sta parlando di abrogazione di disposizioni, e cioè di pezzi di ciò che è scritto in una legge. Uno può chiedere l'abrogazione di un'intera legge, può chiedere l'abrogazione di un articolo della legge, può chiedere anche l'abrogazione di singole parole di una legge. Il famoso referendum sulla legge elettorale che ci portò nel 93 a cambiare la legge elettorale in senso maggioritario è stato un lavoro fatto col bianchetto per cancellare dal testo della legge elettorale del Senato tutta una serie di riferimenti al sistema proporzionale che sarebbe scattato se non si raggiungeva la maggioranza del 65% dei voti. La legge elettorale per il Senato ha truffato, fatta dalla Costituente, ha truffato la stessa Costituente che prima di chiudere i lavori della Costituzione aveva fatto un ordine del giorno dicendo noi vogliamo per il Senato un sistema uninominale e quindi maggioritario, e poi scrivendo la legge in gennaio successivo, scrivendo la legge elettorale, si cominciò a discutere ma che cosa vuol dire uninominale? Beh, vuol dire maggioritario. Ma quando scatta il maggioritario? Usiamo il sistema che vi ho spiegato ieri della plurality? Un voto più degli altri, chi prende un voto più degli altri diventa senatore? Si può fare, però mettiamo un minimo. E qual è il minimo? 25% dei voti? 30%? 35%? E sono andati avanti a discutere così, finché sono arrivati al 50,1%, che era la maggioranza assoluta, e si sono posti il problema, e dopo che cosa si fa? Ho detto, beh, mettiamo il 65%. E in Italia i senatori che hanno avuto nel loro collegio il 65% dei voti sono state delle rarità. Qualche democristiano nelle zone tradizionalmente bianche, qualche comunista nelle zone tradizionalmente rosse. Pochissimi. E per tutti gli altri si è andati con un sistema sostanzialmente proporzionale. Allora, volendo attaccare il sistema proporzionale, i promotori del referendum, nel manuale trovate una pagina con il quesito, sono andati a prendere la legge per il Senato e hanno tolto tutte le eccezioni al sistema maggioritario. Capite? Per cui hanno abrogato parole, singole parole. Il risultato qual è stato? Che hanno introdotto una legge elettorale completamente nuova. Si può dire che il referendum abrogativo sia solo una legislazione negativa? Ma se io prendo la disposizione in cui si è scritto Roberto Bin non ha diritto di dire queste cose e abrogo il non, mi risulta una disposizione che dice Roberto Bin ha diritto di dire queste cose. E voi capite che abbiamo completamente cambiato la legge, altro che legislazione solo negativa. Il referendum è messo alla fine, cioè come congiunzione tra la parte che si occupa delle leggi formali, degli atti parlamentari, e la parte successiva che sono gli atti con forza di legge del governo, di cui vi parlerò domani. La legge delega, il decreto legge, i decreti emanati in caso di guerra e così via. Ne parleremo. Di tutto questo vi parlerò analiticamente. Per il momento, quello che mi interessa di più è spiegarvi questo problema terminologico e concettuale. Bella questa immagine. Queste immagini vuole spiegare come le cose vengono definite assumendo un punto di vista. Questo del punto di vista è una, come dire, una goccia di acqua gelata che mi capiterà spesso durante il mio corso, perché le cose non sono mai assolute, sono in una certa posizione assumendo un punto di vista. Quando parleremo del principio di eguaglianza vedrete quanta importanza è l'assunzione del punto di vista. Allora noi possiamo guardare o alla posizione gerarchica o alla forma parlamentare, parlando di fonti. Se poi guardiamo la posizione gerarchica, le fonti primarie sono le fonti che stanno sotto la Costituzione e sopra le fonti secondarie nella gerarchia delle fonti. Ok? Da questo punto di vista, parlare di fonti primarie ci serve innanzitutto per dire che cosa ci aspettiamo di trovare noi nell'ordinamento. Quanti sono le fonti primarie? Questa è la domanda. Si possono introdurre nuove fonti primarie? Si possono introdurre nuove leggi in senso ordinario, di legge ordinaria? Nuovi atti con forza di legge? E la risposta è sì, ma solo con una revisione costituzionale. Perché nel nostro sistema, costruito sulla gerarchia, le fonti primarie sono tutte disciplinate ed esclusivamente disciplinate dalla Costituzione o da leggi costituzionali. Non possono esserci fonti diverse. Questo è un principio assolutamente fondamentale. E perché questo? La spiegazione è possibile darla in termini tecnici, pensate che bello. La formazione delle leggi inizia con la disposizione più volte richiamata. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Questo è una regola generale, forse più che un principio, no? Ci sta dicendo che qualsiasi atto non prodotto dalle due Camere non è possibile considerarlo legge. Anzi, qualcosa di più, che qualsiasi atto che non sia approvato dalle due Camere e promulgato dal Capo dello Stato non può essere considerato legge. Non è una cosa da poco questo, perché questa è una regola generale e tassativa, una norma di riconoscimento. Che significa, per esempio, che se il Parlamento vota una mozione, un ordine del giorno, una risoluzione, che sono tutti atti tipici dell'attività parlamentare, questi atti sono sì approvati dal Parlamento, ma non sono promulgati dal Capo dello Stato, non seguono il procedimento di formazione della legge, non sono leggi. Non possono introdurre vincoli che ci riguardano, perché noi siamo soggetti soltanto alle leggi e i giudici sono solo soggetti alla legge. Per cui che il Parlamento voti una risoluzione in cui dica i giudici devono interpretare le leggi in una certa maniera, mettiamo il caso, qualcuno l'ha anche proposto per un motivo specifico, non significa nulla nel nostro ordinamento, perché quegli atti sono atti della Camera che sono obbligatori per il governo, nel senso che sono atti di indirizzo politico al governo, il governo è tenuto politicamente a seguirli, ma a noi non ce ne frega niente. Non sono atti normativi, non sono leggi. Il sistema delle fonti è chiuso della Costituzione. Il principio è che le leggi sono fatte dal Parlamento e promulgate dal Capo dello Stato, le eccezioni sono nell'elenco che segue, sono tutte previste dalla Costituzione. Chiaro? Sono deroghe al principio, per usare il termine che vi ho introdotto parlando del criterio di specialità. C'è una regola generale, la funzione legislativa appartiene alle Camere e ci sono deroghe, norme speciali, derogatorie, che introducono i singoli atti con forza di legge. Il catalogo è chiuso, può essere riaperto solo cambiando la Costituzione, ma finché la Costituzione non è cambiata, questo è il catalogo. Non solo, ma in base a un principio di interpretazione, le eccezioni sono soggette a interpretazioni restrittive. Questo lo troveremo ogni tanto. È un principio di interpretazione che non sta scritto in Costituzione di certo, sta scritto casomai nelle preleggi, ma è un principio vecchio quanto il diritto romano. Le regole generali hanno capacità espansiva, devono essere interpretate in senso espansivo, le eccezioni vanno interpretate in senso restrittivo. Che gli italiani debbano pagare le tasse è una regola generale. Le esenzioni delle tasse sono esenzioni, sono deroghe, sono norme speciali e non si possono estendere in via di interpretazione. Per cui non si può andare all'ufficio delle tasse dicendo ma la mia situazione è analoga a quella di quest'altra categoria e quindi applicate anche a mie esenzioni. No, non funziona l'analogia, che è un principio di interpretazione che abbiamo visto. È obbligatoria l'interpretazione restrittiva. Quindi anche le deroghe al principio, alla regola generale per cui la funzione legislativa appartiene alle Camere, deve essere interpretata in senso restrittivo, laddove ci sia un dubbio interpretativo. Altra cosa è se noi guardiamo al termine legge sotto il profilo della forma dell'atto, della forma parlamentare dell'atto. Non tutte le leggi seguono lo stesso procedimento, esattamente lo stesso procedimento. Questa è una complicazione che adesso per la volta vi introdurrò. Ma la regola generale è che tutte le leggi che sono approvate dal Parlamento e promulgate dal Capo dello Stato sono leggi in senso formale. Ce ne importa a noi stabilire se un atto è legge in senso formale? Sì, ce ne importa per l'interpretazione di una norma molto importante della nostra Costituzione. Norma che riguarda i poteri della Corte Costituzionale. Articolo 134. La Corte Costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale, quindi alla validità, delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni. Problema. Di che leggi stiamo parlando? La risposta che ha dato la Corte Costituzionale è che non si parla solo delle leggi ordinarie formali, ma di tutte le leggi formali. E parlando di tutte le leggi formali, noi dobbiamo estendere il giudizio della Corte anche sulle leggi costituzionali, che pur essendo fonti non ordinarie, ma sovrapposte alla legge ordinaria, sono leggi formali, sono approvate dalle Camere con un particolare procedimento e promulgate dal Capo dello Stato. Hanno la forma della legge, hanno la garanzia che sta nella forma. La questione della garanzia è importante, perché difficilmente i manuali vi spiegano perché la legge sta sopra un regolamento. Per quale ragione una legge è gerarchicamente sovrapposta a un regolamento? Il regolamento lo fa il governo, le leggi lo fa il Parlamento, ma il governo è espressione della maggioranza del Parlamento ed è quella maggioranza che approva le leggi. Quindi che cosa me ne viene a me? Tipica domanda per vedere se uno è pervio o ostruito. Ma di che cosa importa che una certa norma sia varata dalla legge o dal regolamento? È difficile avere una risposta, ma anche perché è difficile la risposta, non è una cosa immediata, sono cose sedimentate, no? su cui non si riflette tanto. E siccome sto parlando di te e ti chiedo che te ne importa a te, vuol dire che diritti vengono incisi, di tuoi interessi. Che interesse hai tu che una certa legge sia approvata con la procedura formale del Parlamento e non con la procedura speciale con cui sono approvati gli atti con forza di legge o con la procedura quasi uguale con cui è approvato il regolamento? Che interesse hai? E la risposta è chiara, ma sta su un crinale talmente sottile che ogni tanto uno dice però. Il problema è semplicemente una cosa che già vi ho detto, e cioè che la procedura legislativa contiene delle garanzie di pubblicità che sono legate al dibattito, al confronto tra maggioranza e opposizione. Le porte delle Camere sono spalancate, il dibattito è pubblico, e il dibattito è pubblico perché? Perché ci si affronta. Vi ho già detto questa cosa parlandovi delle commissioni parlamentari in sede deliberante che lavorano non a porte chiuse ma socchiuse, e di conseguenza lì il controllo della pubblicità è meno attento. E siccome sono commissioni in cui vanno messi dai gruppi parlamentari le persone per i loro interessi particolari, per la loro esperienza, no? I medici stanno alla sanità, i professori universitari stanno all'istruzione, è chiaro che lì anche il confronto maggioranza e opposizione viene diluito dai comuni interessi professionali. Vi facevo l'esempio delle organizzazioni artigiane, no? Tutti coloro che sono nei sindacati, nelle organizzazioni artigiane, stanno nella commissione industria e si muovono con logiche non di partito, di governo, di opposizione, ma di organizzazioni sindacali. Allora, nel dibattito parlamentare c'è la garanzia del confronto maggioranza e opposizione. È la garanzia della pubblicità del dibattito, per cui chi segue sulla stampa, nei giornali, o giornali radio, eccetera, vede quali sono le questioni dibattute. Se noi avessimo dei parlamentari decenti, questo sarebbe chiaro. Purtroppo abbiamo dei parlamentari indecenti e questi dibattiti non dicono mai nulla, ci si insulta. Non c'è questione che non finisca con una fregnaccia seguita da un'altra fregnaccia. E voi capite che questa è una riduzione della democrazia, cioè le garanzie che ci dà una corretta vita parlamentare sono da noi attenuate dalla cattiva qualità dei parlamentari. Tutto questo è merito del sistema elettorale, detto il porcellum, di cui speriamo di liberarci. Gli atti del governo non hanno questo tragitto. Gli atti del governo sono approvati in Consiglio dei Ministri. Venerdì si riunisce il Consiglio dei Ministri, deve parlare della sostituzione di Visco alla Banca d'Italia, porte chiuse. C'è un verbale approvato alla fine della riunione, ma i verbali delle riunioni non dicono che cosa si sono detti i ministri. Dicono quali sono gli argomenti riportabili in un verbale e le conclusioni raggiunte. Di solito l'espressione è dopo ampia e approfondita discussione, no? Anche i consigli di appartimento, che sono delle sventure dello spirito umano, non dicono mai che cosa si è detto, dicono dopo ampia. Approfondita la discussione, il Dipartimento, il Consiglio approva la seguente delibera. E così fa il governo. Non c'è il controllo del pubblico e non c'è la dialettica maggioranza-opposizione. Anche se i nostri governi hanno sempre l'opposizione interna, perché non ci facciamo mai mancare niente, e quando la porta è chiusa, il governo ha deliberato, si socchiude la porta, esce uno scuro sottosegretario che subito va dai giornalisti dicendo: abbiamo deliberato, ma io non sono d'accordo. Perché vai a dirlo ai giornalisti? Perché lui deve mettersi in luce. Uso sempre una metafora che secondo me è bella. Quando un giornalista intervista uno per strada, no? Che sia il Papa, il Presidente del Consiglio, dietro c'è sempre un cretino che fa così, con la mano, no? C'è un cretino che si mostra nella sua cretinaggine assoluta. È la visibilità. E la visibilità politica fa sì che in un governo fatto di coalizioni con partiti minuscoli nessuno si ricorda. Beh, di Alfano tutti ci ricordiamo, ma ci sono molti ministri e sottosegretari di cui uno non porta memoria, se no il giorno in cui lui annuncia: mi sono dimesso perché non sono d'accordo, cioè, si è dimesso, caspita, non sapevo che ci fosse anche lui il governo. Però l'atto di dimissione, che è il massimo di rottura nella compagine governativa, è un modo per rendersi visibile. E uno si rende visibile anche spifferando le cose che si sono dette in Consiglio dei Ministri, spesso non interamente vere, per cui il giornalista aspetta poi il ministro che avrebbe detto una cosa e dice: ma lei ha detto questo? E dico: no, non ho detto questo, chi ha detto che ha detto questo? E comincia il grande litigio su cui si basa il dibattito pubblico italiano. Tutto fuori dai problemi. Allora la distinzione di procedura è legata alla forma parlamentare e si porta dietro a quella forma parlamentare anche le qualità, le caratteristiche tipiche del dibattito parlamentare, e cioè pubblicità del dibattito e confronto maggioranza-opposizione. Questa slide è semplicemente il riassunto di quello che vi dicevo. La tipologia chiusa delle fonti primarie. La legge formale, dal 70 al 74, referendum 75, delega legislativa 76, decreto legge 77, di questo vi comincio a parlare domani, decreto di stato di guerra 78, non abbiamo nessuna esperienza di questo, e va benissimo, seguono procedimenti particolari: l'amnistia e indulto, i trattati e i bilanci. E su queste cose qui adesso incominciamo un po' l'analisi. L'analisi deve incominciare però da quello che è il concetto chiave, che è il concetto di riserva di legge. Allora, sospendiamo un attimo l'analisi delle fonti ordinarie e introduciamo questo concetto nuovo, che è la riserva di legge, una delle domande più classiche d'esame, perché è anche una delle nozioni fondamentali per capire che cosa sia il sistema giuridico italiano. Allora, la definizione di riserva di legge parte innanzitutto da il fatto che la riserva di legge è una disposizione costituzionale. Ossia, se noi vogliamo trovare le riserve di legge, solo un testo dobbiamo esaminare, che è la Costituzione. È una cosa banale? No. Non è una cosa banale, perché questo vuol dire che la legge ordinaria non può introdurre delle riserve di atti. E per quanto possa sembrare ovvio, al nostro legislatore questo sfugge. Tempo fa, parlandovi di abrogazione, è di abrogazioni inutili, formule abrogative inutili, per cui forse sta qui. Direi di sì, dovrebbe essere l'ultima strada della sezione civile. Eccola qua. Questa sta una disposizione che sta in un testo unico, che è anche chiamato pomposamente codice del contribuente, in cui noi dovremmo trovare tutte le norme che garantiscono noi come contribuenti, nella denegata ipotesi che noi proprio vogliamo essere contribuenti, che in Italia è un optional notoriamente. È un codice importante, ma ha la caratteristica tipica delle leggi del nostro ordinamento, è introdotto con legge ordinaria, è una legge generale, come tale non resiste alla abrogazione parziale o alla deroga da parte di leggi successive, per cui questo codice è varato nel 2000 e poi sgretolato da una serie di norme, spazzatura spesso, no? Detto una legge finanziaria, sicuramente ci sarà qualche norma che deroga la disciplina generale del codice. Chi ha scritto il codice era nel luglio 2000, al governo era direi Giuliano Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri, se credo che D'Alema si fosse già dimesso, che fosse Amato, ha pensato di introdurre una norma che vorrebbe limitare l'abrogabilità di questo codice. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate, modificate solo espressamente e mai da leggi speciali. Vedete, questa legge pretende di dire qualcosa sul concorso tra gli atti normativi, dicendo: io sono talmente fichissima come legge che non pensate di poterla, non pensiate di poterla abrogare tramite legislazione speciale. Capito? Sono una legge generale e vorrei sottrarmi alla regola generale per cui le leggi generali non prevalgono sulle leggi speciali. Naturalmente è una pretesa indebita, nel senso che una legge non può introdurre limiti alla legislazione, sacche sottratte al normale di cambio tipico della legislazione. La funzione legislativa appartiene alle Camere, punto. Non è che le Camere a un certo punto possono dire: io faccio una legge bellissima e quindi i futuri Parlamenti non me la possono modificare se non con un'altra legge bellissima. È un principio che nel diritto inglese è coniugato da un brocardo che dice: nessun Parlamento può vincolare i Parlamenti successivi. Il Parlamento del 2000 non può impedire al Parlamento del giorno dopo, oltretutto, di fare delle norme speciali che derogano la norma generale. Le riserve di legge e le riserve di competenza degli atti, che come vedremo ci sono e sono anche tante nel nostro ordinamento, possono essere introdotte soltanto con legge costituzionale. Per cui se voleva raggiungere questo obiettivo, il nostro legislatore avrebbe dovuto introdurre una norma costituzionale, che poteva dire per esempio che le leggi generali in materia tributaria non possono essere derogate da leggi speciali. Avremmo avuto un sacco di problemi interpretativi, ma almeno questa norma avrebbe avuto senso. fuffa. Allora, la prima cosa è che le riserve di legge sono disposizioni costituzionali che servono a regolare il concorso delle fonti. Questa è un'espressione molto tecnica, molto dottrinale, no? Cioè il concorso tra gli atti normativi. Noi siamo in un ordinamento giuridico molto complesso, dove parlamenti storici, consigli regionali, l'Unione Europea sputacchiano atti normativi. Questi atti normativi non sono tra loro coordinati dalla mente suprema e neanche da chi tira fuori l'ultimo atto normativo. C'è un principio, e un principio è che se vuoi capire quali sono gli strumenti di coordinamento degli atti, o lavori con i criteri di interpretazione, criterio cronologico, gerarchico, specialità, eccetera, oppure devi cercare una risposta in una norma costituzionale. Questa norma costituzionale si chiama riserva di legge, e questo momento si chiama coffee break.